Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Paolo Tognina e Corinne Zauk. In redazione Luisa Nitti, Gael Kurtens e Gioele Anni.
Benvenuti a questa nuova puntata di Chiese in diretta, ma soprattutto un buon Natale da Corinne Zauk. A tenervi compagnia questa mattina con me c'è Andrea Tornielli, giornalista, vaticanista, scrittore e dal 2018 direttore editoriale del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede. Buongiorno Andrea Tornielli e buon Natale anche a lei. Oggi vorrei parlare del suo ultimo libro Vita di Gesù, uscito per le edizioni PM. Il libro è uscito nel mese di settembre di quest'anno e la prima presentazione avete scelto di farla presso il carcere di Opera a Milano. Come mai questa scelta?
Innanzitutto buon Natale a tutti coloro che ci ascoltano. Certamente è stata un'idea condivisa con l'editore, è quella di presentare il libro nel carcere di Opera, perché nel carcere è come se il Vangelo diventasse carne e in maniera più immediata. Le parole come perdono e misericordia hanno uno spessore diverso. I carcerati avevano avuto modo di lavorare sul libro e c'erano più di 100 persone detenute all'incontro, al quale ha partecipato anche l'arcivescovo di Milano, il cantautore Roberto Vecchioni. Ed è stato un incontro molto intenso. Ancora alla fine un giovane si è alzato e ha detto: voi avete parlato di misericordia e di perdono, ma io non ho più la persona a cui chiedere perdono perché l'ho ucciso. E l'arcivescovo è stato bravissimo a rispondergli, dicendogli che chi è al di là vede le cose con gli occhi di Dio ed è più propenso a perdonare, e l'ha invitato a continuare a chiedere perdono dicendosi sicuro che prima o poi riceverà un segno di essere perdonato. Un esempio dell'intensità che questi incontri hanno nel carcere.
Il libro riporta anche una bellissima introduzione di Papa Francesco, in cui il Papa riprende un concetto che gli è molto caro, e cioè quello di avere una frequentazione quotidiana con i Vangeli e quindi con la figura di Gesù. Perché, dice il Papa, se noi non abbiamo un contatto giornaliero con la persona amata, difficilmente potremmo continuare ad amarla, perché l'amore ha bisogno del contatto continuo, del dialogo. Quanto questa idea o questo consiglio del Papa ha contato nella stesura del suo libro?
Beh, ha contato molto. Mi ha sempre colpito che Papa Francesco invitasse proprio dall'Angelus, dalla finestra, le persone a non lasciare mai casa senza avere un piccolo Vangelo in tasca, perché dice la relazione amorosa non può avvenire solo per posta, c'è bisogno di un contatto quotidiano, di guardarsi, e dunque il fatto di avere con sé un Vangelo è importante perché ci abitua a un contatto quotidiano con la vita di Gesù, e dunque questo ci aiuta ad entrare in relazione con Lui. Certamente è stata importante questa indicazione del Papa, perché lo scopo del libro è proprio quello di aiutarci ad entrare nel Vangelo.
Il suo libro risale al periodo del lockdown. Com'è avvenuto il confronto, questo corpo a corpo, con la parola che sta alla base del libro? Lei già nel 2004 e poi nel 2005 si era cimentato con due saggi dal titolo Inchiesta su Gesù Bambino e Inchiesta sulla Resurrezione. Due libri, come si capisce già dal titolo, in cui lei affronta la questione con piglio giornalistico. Questa volta l'approccio al tema è stato diverso.
Beh, il libro nasce da una telefonata di un amico sacerdote di Torino che, colpito dalla densità delle brevissime omelie a braccio che il Papa faceva durante la Messa Santa Marta, una messa che ci ha accompagnato, che ha accompagnato tante persone in tutto il mondo nel periodo del lockdown, e questo prete diceva: perché non scrivi una vita di Gesù con il commento, usando le parole di Papa Francesco? E questa è stata la sfida. E gli strumenti che ho usato sono appunto la mia immaginazione, perché nel libro c'è una parte di immaginazione che però, vorrei sottolineare, non è un volo pindarico della fantasia, perché io ho cercato di restare fedele al Vangelo. Nel libro le parole del Vangelo si trovano praticamente tutte, ho unificato ovviamente il racconto dei quattro evangelisti, togliendo i doppioni, facendo delle scelte, ma si trova tutto il racconto della vita di Gesù. Le parole d'autorità, che sono quelle del Vangelo, si riconoscono dalle mie, perché quelle del Vangelo sono sempre tutte in corsivo, e i commenti del Papa sono brevi commenti ma che aiutano ad entrare nella scena del Vangelo. Questo perché per me è stata un'avventura spirituale incredibile. Io mai avevo fatto questo esercizio di entrare nelle scene del Vangelo. Noi siamo abituati a leggere il Vangelo, ad ascoltarlo magari proclamato durante la messa, e poi a pensare di trarne le conseguenze per la nostra vita, le conseguenze morali, la dottrina, ma siamo meno abituati a stare nella scena del Vangelo mentre accade, e dunque a essere lì quando Gesù parla, quando Gesù guarda, quando si commuove, quando guarisce, quando abbraccia. E dunque questo è l'esercizio che ho cercato di fare. E infine, certamente per me lo strumento, avendo io scritto anche altri saggi sulla storicità dei Vangeli, ho supportato, diciamo così, la mia immaginazione, cercando di prendere elementi che sono quelli considerati più attendibili dalla stragrande maggioranza degli storici e dei biblisti, per ambientare in maniera corretta le scene.
L'impressione è proprio quella di essere nella Palestina di quasi 2000 anni fa, di essere una presenza tra le presenze che seguivano il rabbì nella sua predicazione itinerante. Monsignor José Tolentino de Mendoza, teologo e prefetto del Dicastero della Cultura e dell'Educazione, ma soprattutto letterato e poeta, sottolineava come non si possa affrontare il mistero dell'incarnazione senza ricorrere alla narrazione. Ed è proprio quella la scelta che ha fatto anche lei nel libro. Si sente il suo sguardo, il suo cuore, direi addirittura tutto il suo corpo che partecipa alla narrazione. Ma se c'è lei con la sua esperienza, ci siamo anche noi che possiamo identificarci con la variegata folla che seguiva allora Gesù sulle polverose strade che collegano Betlemme a Nazareth, Betania a Gerusalemme. Proporrei ai nostri ascoltatori ora un brano tratto dal libro che racconta proprio l'incontro tra folla e Gesù, e poi chiederei a lei, Andrea Tornielli, di commentarlo.
La folla lo seguiva perché cercava miracoli. Ad avvicinarsi a lui erano i più poveri, quelli che vivevano solo di elemosina, i reietti, quelli che non si sentivano a posto, quelli a cui tutto sembrava andare storto. C'era chi aveva dei malati in casa, c'era anche qualche malfattore e qualche impresentabile. Riconoscevano in quel maestro, così diverso dai tanti sedicenti messia, un'autorevolezza mai vista prima. Colpivano i suoi occhi, prima ancora della sua parola. Colpiva il modo in cui ti guardava, facendoti sentire accolto, compreso, amato e al tempo stesso messo a nudo di fronte alla verità della vita, del peccato, della miseria umana. Tanti lo seguivano rimanendo lontani, riuscendo a captare soltanto qualche sua parola, ma poi si imbattevano in chi era stato perdonato e miracolato. E la testimonianza diretta di quei guariti, nel corpo e nello spirito, accresceva l'interesse, la curiosità, la voglia di incontrare il Nazareno. In quei giorni, nel quotidiano Via Vai delle città di Galilea, qualcosa di nuovo aveva fatto irruzione, aveva suscitato speranza.
La folla cercava Gesù ed era una folla variegata di persone che non si sentivano a posto, di persone impresentabili talvolta, ma c'è anche il risvolto della commozione di Gesù, perché una delle caratteristiche della figura del Nazareno è che la divinità ha come reso all'ennesima potenza la sua umanità. E infatti noi vediamo tanti passi del Vangelo dove Gesù si commuove, e la parola che gli evangelisti usano per questa commozione è il verbo greco splanchizoma, che significa una commozione non quasi delle viscere, di pancia, cioè una commozione come quella di una mamma, di un papà di fronte al bambino appena nato, proprio una commozione viscerale, ed è quella che Gesù prova. Gesù piange di fronte al sepolcro di Lazzaro, si commuove quando vede la folla che va da una parte all'altra come gregge senza pastore, si deve essere commosso vedendo questa donna piegata dal dolore che era la vedova di Naim, che stava portando a seppellire il suo unico figlio, e incrocio di sguardi, non ci sono parole, lui resuscita questo ragazzo.
Lei ha scelto dove poteva di dare dei nomi alle persone che ci sono dietro a questi sguardi, corpi, incontri. Nel capitolo in cui racconta della folla presente sul Monte delle Beatitudini, lei si sofferma su Rebecca e suo figlio Joshua.
Ma la scelta è stata quella di provare a dare dei nomi e anche qualche riga di contesto, immaginando le storie delle persone che vengono in contatto con Gesù. Nel caso di Rachele e Joshua sono due personaggi invece completamente inventati. I Vangeli ci dicono che Gesù pronuncia il discorso della montagna, non abbiamo reazioni della gente. Io sono debitore a François Mauriac anche di questa intuizione. Mauriac, nella sua Vita di Gesù, diceva che quando parlava il discorso della montagna c'erano migliaia di persone, tutte sedute su questo pendio, e Gesù gridava, ma in fondo agli ultimi, quelli che erano più lontani da lui, non arrivavano tutte le sue parole, ma si coglieva solo questo ripetere: beati, beati, beati. E io ho immaginato che una donna fosse ripudiata dal marito e vivesse con questo suo figlio piccolino, che lui invece sgattaio lassù e riesce ad arrivare vicino a Gesù e dunque ascolta le sue parole, e poi corre da lei per dirgli: guarda, mamma ha detto che beati coloro che sono nel pianto perché saranno consolati, e tu oggi piangi. E dunque ho cercato di cogliere che risvolto e che riverbero potevano avere le parole di Gesù. I have traveled many moonless nights, cold and weary, with a babe inside, and I wonder what I've done. Holy Father, you have come and chosen me now to carry your son. Andiamo ora avanti a sfogliare la sua vita di Gesù, Andrea Tornielli, per soffermarci sulle donne. Gesù, ci raccontano i Vangeli, ha avuto incontri bellissimi con alcune donne, mai si è arrabbiato con loro e mai le ha rimproverate, come è successo con altri personaggi che ha incontrato. Alcune volte ha anche imparato da loro, ma prima di chiederle com'è stato il suo incontro con queste donne, sentiamo un brano tratto dal libro. Questa volta non si tratta di parole sue, ma quelle di Papa Francesco durante l'omelia della veglia pasquale del 2020. Siamo nel giorno del silenzio che segue la morte di Gesù. Le donne avevano preparato gli unguenti profumati e stavano andando al sepolcro per finire di preparare il corpo di Gesù.
possiamo specchiarci nei sentimenti delle donne in quel giorno. Avevano negli occhi il dramma della sofferenza, di una tragedia inattesa accaduta troppo in fretta. Avevano visto la morte e avevano la morte nel cuore. Al dolore si accompagnava la paura. Avrebbero fatto anche loro la stessa fine del maestro? E poi i timori per il futuro, tutto da ricostruire. La memoria ferita, la speranza soffocata. Per loro era l'ora più buia. Ma in questa situazione le donne non si lasciano paralizzare. Non cedono alle forze oscure del lamento e del rimpianto. Non si rinchiudono nel pessimismo. Non fuggono dalla realtà. Compiono qualcosa di semplice e straordinario. Nelle loro case preparano i profumi per il corpo di Gesù. Non rinunciano all'amore. Nel buio del cuore accendono la misericordia. La Madonna, di sabato, nel giorno che verrà a lei dedicato, prega e spera. Nella sfida del dolore, confida nel Signore. Queste donne, senza saperlo, preparavano nel buio di quel sabato l'alba del primo giorno della settimana, il giorno che avrebbe cambiato la storia.
Lei personalmente, Andrea Tornielli, come ha incontrato queste donne? Che tipo di compagne di strada sono state per lei? Ce n'è una in particolare che le è rimasta nel cuore.
Sì, beh, innanzitutto devo dire, anche se può sembrare fondo strano che lo dica, che la persona che veramente più mi ha colpito è la figura di Maria, il coraggio di questa donna, anzi di questa ragazza, che a 14 anni rimane incinta dopo l'annuncio dell'angelo, e un attimo dopo che l'angelo è andato via è sola con questa creatura che si sta formando nel grembo, è sola in un ambiente ostile e anzi deve convincere il suo promesso sposo di ciò che è accaduto. E direi che emerge, noi dobbiamo pensare alla solitudine, l'inquietudine di Maria, che pure era una ragazza dalla fede enorme ed era stata predisposta per questo, ma era un essere umano, e dunque la grandezza e il coraggio suo e poi di lei e con il marito, che decide inizialmente di ripudiarla in segreto prima di ricevere anche lui in sogno la rivelazione sul fatto che il figlio di Maria è il figlio di Dio. E dunque questi due giovani con questo bambino in arrivo che sfidano praticamente il mondo e le avversità, Maria sicuramente, ma anche le donne che corrono al sepolcro la mattina, queste donne che, come abbiamo ascoltato il Papa ci dice, avevano fede, preparavano gli unguenti per il corpo di Gesù, non si erano lasciate mangiare completamente dalla paura, dal buio, come invece era accaduto agli apostoli, e anche queste donne che vedono il sepolcro vuoto, vedono Gesù risorto, pensiamo alla Maddalena, e corrono ad annunciare questa scoperta agli apostoli riuniti nel cenacolo, e non vengono credute non soltanto perché ovviamente la prima reazione era naturalmente quella dell'incredulità, ma non vengono credute in quanto donne, in quanto fantasie femminili le loro, e dunque anche qui c'è la grandezza di questo capovolgimento delle categorie che fa il Vangelo, dove come testimoni, prime testimoni della resurrezione, ci sono soltanto delle donne.
Un'altra scena bellissima narrata dai Vangeli, che vede un incontro tra Gesù e una donna, è quella al pozzo con la Samaritana. Qui è Gesù a mostrarsi bisognoso.
Innanzitutto c'è una cosa interessante da dire, questo incontro avviene attorno a mezzogiorno, nell'ora più calda del giorno. In questo pozzo, che era un pozzo famoso, storico, e Gesù è lì da solo perché i suoi si erano allontanati per andare a procurare da mangiare, e arriva questa donna a prendere l'acqua. Innanzitutto questo fatto strano: la donna va a prendere l'acqua a mezzogiorno, nell'ora più calda. Questo non accadeva, le donne andavano di prima mattina ad attingere l'acqua ed era un modo per socializzare, si trovavano con le altre donne, potevano scambiare due parole. Invece lei va da sola perché è cosciente del suo peccato, della sua indegnità. Sappiamo che appunto aveva avuto tanti mariti e l'uomo con cui conviveva non era suo marito, e dunque è da sola. Eppure, una cosa oggettivamente sorprendente, non è lei che chiede qualcosa a Gesù, ma è Gesù che chiede qualcosa a lei, perché Gesù gli dice dammi da bere. Ed è anche questo interessante, perché è Dio che entra in contatto con noi non giudicando innanzitutto, ma chiedendo permesso, chiedendoci qualcosa. E in questo dialogo stupendo Gesù si manifesta come acqua viva e dice alla donna tutto quello che lei ha fatto. E questo, l'essere letta così in profondità, la sconvolge, tanto che dirà alle persone del suo paese: mi ha detto tutto ciò che ho fatto, proprio per indicare che lui era davvero il Messia. I am waiting in a silent
prayer. I am frightened. Oggi è Natale, si fa memoria della nascita di Gesù. Un bambino che nasce in una situazione terribile di disagio, di marginalità, mancante di tutto. È un Natale che quest'anno ci trova in uno stato di guerra, ne risentiamo le conseguenze anche a distanza. E il nostro pensiero va a chi le guerre le sta combattendo su qualsiasi fronte si trovi, a chi ne subisce le conseguenze, a chi si trova al freddo, nella solitudine, ma anche a chi dalle guerre fugge o è fuggito. Una tragedia che continua a perpetrarsi. Ascoltiamo ora nel terzo e ultimo estratto della sua vita di Gesù, edito da APM, come lei, Andrea Tornielli, ha immaginato questo momento colto pochissimi attimi dopo la nascita del bambino.
Gli occhi della madre, bagnati di lacrime e pieni di stupore, guardavano quel figlio dai capelli nerissimi come i suoi, che dopo i primi vagiti si era addormentato tra le sue braccia. Gli occhi bagnati di lacrime di Giuseppe guardavano Maria e il suo bambino. Erano lacrime di gioia, nel segreto di quella notte così limpida e fredda di dicembre. Il carpentiere prese in braccio il bambino per far riposare Maria, che si abbandonò a un sonno profondo. Da quel momento il bambino, che stringeva al petto, cullandolo dolcemente con le sue mani ruvide e callose, divenne suo figlio. Dio, l'infinitamente grande, l'onnipotente Sabaoth, il Dio degli eserciti e delle schiere angeliche, il Dio dell'alleanza con Israele, era diventato un bimbo inerme, totalmente dipendente dalle cure di una mamma e di un papà, come ogni uomo e ogni donna di questa terra. Dio era un neonato bisognoso di essere protetto, nutrito, riscaldato, difeso.
Ascoltando queste parole sulla fragilità di Dio, mi vengono in mente altre parole, quelle di Etty Hillesum, questa giovane ebrea olandese che poco prima di venir deportata con la sua famiglia nel campo di concentramento di Auschwitz, scrive nel suo diario che in tempi di grande sofferenza siamo noi a dover aiutare Dio, tenendo viva la sua presenza dentro di noi.
Nella scena che abbiamo ascoltato, immaginato poco dopo il momento della sua nascita, Giuseppe prende in braccio il piccolo Gesù permettendo a Maria di riposare. Ci sono delle raffigurazioni artistiche stupende di questo, che fanno vedere che Giuseppe da subito è coinvolto, ed è coinvolto nel ruolo di padre, ma anche per permettere alla madre di riposarsi. E si vede Maria che riposa e Giuseppe che si cura del bambino. Ma c'è un altro aspetto fondamentale che ci ricollega alle parole che ha appena citato, ed è quello che Dio si è fatto uomo ed è diventato un bambino fragile, totalmente dipendente dalle cure di una mamma e di un papà. Cioè Dio l'onnipotente, l'onnisciente, il Dio Sabaoth che noi conosciamo nell'antica scrittura, è diventato un bambino che, se non avesse avuto una mamma e un papà presenti a curarlo, sarebbe morto. Cioè Dio dipende totalmente dall'umano, è l'abbassamento totale, è la debolezza totale di Dio che è la forza di Dio. I cristiani credono in un Dio che si è reso debole per aver bisogno di noi e anche per aver bisogno della nostra debolezza. Ma c'è un altro aspetto che mi piace sottolineare. Quando noi leggiamo i Vangeli della nascita di Gesù, Luca e Matteo, i Vangeli dell'infanzia, vediamo che Dio viene alla luce nel mondo, in un paese, in un piccolo paese ai confini dell'impero, sarebbe soltanto un puntino che non viene rilevato nel grande radar della storia, e viene alla luce in una situazione di precarietà. La famiglia di Maria e Giuseppe è una famiglia in quel momento di migranti, si sposta da un paese all'altro a motivo del censimento, e poi questa nascita che noi celebriamo talvolta un po' troppo come una fiaba, intesa come una fiaba buona, conosce il dramma del male, della morte e del sangue, perché quasi poco dopo c'è la strage degli innocenti, alla quale Gesù scappa perché Giuseppe e Maria fuggono in Egitto. E dunque la famiglia di Nazareth è stata migrante e rifugiata. Nel 1952 Pio XII pubblicò una costituzione apostolica dedicata proprio alla exul familia, la famiglia esule, e dove dice che la Sacra Famiglia di Nazareth è icona, modello ed esempio per tutti i migranti, i rifugiati, gli sfollati di ogni tempo e di ogni era. I cristiani credono in un Dio che si è fatto uomo e che è stato migrante e rifugiato.
Andrea Tornielli, giornalista vaticanista, scrittore e direttore editoriale dei media Vaticani, grazie di queste parole e di essere stato qui con noi in questa prima mattina di Natale, e le auguro davvero un sereno Natale.
Grazie, grazie a voi e ancora buon Natale a tutti.
Prima di chiudere questa puntata di Natale vorrei segnalarvi oggi alle 10 su RSI La 1 il culto evangelico in diretta dalla Chiesa Riformata di Poschiavo. La predicazione sarà affidata al pastore e nostro collega Paolo Tognina. Il culto sarà accompagnato dal coro misto poschiavino diretto dal maestro Walter Mazzoni. La messa del giorno di Natale verrà invece trasmessa alle ore 11 in Eurovisione da Saint Nicolas de la Hulpe in Belgio, con il commento in italiano di Francesco Muratori. Grazie a Davide Peruccone e a Fabio Bosia che mi hanno assistito dallo studio, e a Paolo Sesana per avere prestato la sua voce alle parole scritte da Andrea Tornielli. E con questo vi saluto da Corinne Sauk, che vi ha tenuto compagnia oggi, ma anche da tutta la redazione di Chiese in diretta, l'augurio di un Natale santo e sereno.